22:35 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Science fiction dal Bofficio a tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che con fare piratesco da tanti anni ci manda in onda, e per ci intendo io e Tommaso, l'anziano simili.
Ah, così, già presentato.
Sì, sì, sì.
Io mi aspettavo, cioè, stavo facendo, pensando un po' agli affari miei.
Infatti eri, perché avevi lo sguardo un po' perso.
Tanto
mi
fa tutti i contatti, le sue cose. Diretta,
no, da oggi volevo
SMS.
Cambiare un po', Tommy, siccome è puntata locura, fai un po' tu.
Tutte ste menate.
No, tutte le cose che fai tu le faccio io stavolta. Anche le abbonate. Provo, fammi provare una volta.
Allora, tu prova, poi vediamo. Allora, facciamo... benvenuti, ciao, sono Francesco Locale.
No.
Ciao, sono Tommaso che faccio Francesco Locale. Benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Potete contattarci, dirci cosa pensate di noi. Dirci cosa pensate
però
del cinema.
Però il ritmo è quello un po' delle ascoltatrici
perché...
che diventeranno...
No, vabbè, dirci cosa pensate un po' della vita scrivendoci una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure un sms al 348-7649-289.
Rido perché non l'ha ancora imparata a memoria.
No, controllo per sicurezza perché
non
io sono perfettino.
Non l'hai ancora imparata a memoria.
Potete scriverci per così salutarci, ma soprattutto per votarci. Votare uno di noi due, magari anche l'amico Francesco, per Dammi solo un minuto. Che cos'è Dammi solo un minuto?
Tommaso, immaginati che un ascoltatore o un'ascoltatrice non sappia che cos'è Dammi solo un minuto. Vuoi spiegare all'ascoltatore o all'ascoltatrice che cos'è Dammi solo un minuto?
Sai che sto capendo di quanto sono pesante? Cioè, in questo momento sulla mia pelle capisco di essere abbastanza pesante. Allora, Dammi solo un minuto è quella rubrichetta che a voi piace tanto. Voi decidete chi di noi due deve fare la trama, il commento critico di uno dei due film di cui andiamo a parlare stasera.
Ma visto che però, parlavi di rubrichetta, ma prima, ce n'è anche un'altra di rubrichetta, Tommaso. Vuoi spiegare di che cosa si tratta ai nostri ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
Ma guarda, l'altra nostra rubrichetta è Silenzio in sala, ovvero ci piacerebbe che voi ci scriveste.
Metti che ci sia un ascoltatore un'ascoltatrice che non sa che cos'è Silenzio in sala, come glielo spiegheresti, Tommaso?
Sono veramente pesantissimo. Sono pesantissimo e tu che in persona sei pesantissimo. Allora, Silenzio in sala è quella rubrichetta dove siete voi.
Ti persono bene.
Siete voi che ci potete scrivere per raccontarci tutto quello che sentite prima,
i miei ascoltatori,
dopo, ma soprattutto
gli
durante la
visione. Gli ascoltatori che diventeranno ascoltatrici.
No, allora adesso ti presento bene. E con grande onore. Sì. Mie ascoltatrici. È un grande onore.
No, non puoi.
Mie abbonate.
Ma no!
È un grande onore. Mie ascoltatrici che diventerete abbonate. È un grande onore. Mie abbonate che diventerete. Chissà. Presentare il qui presente. Mito? Ho esagerato? Francesco Locale.
Ma smettila.
Salutale però, perché poi le tue abbonate, quelle due o tre abbonate e ascoltatrici che hai, magari ci rimangono male.
No, ma guarda, sono le signore più anziane del palazzo dove io vivo e quindi le ho sotto controllo,
sono
diciamo.
Le navi scuola.
Tommaso.
No, l'ho detto.
I love you all, praticamente quello che noi diciamo ogni giorno a voi che ci amate e ci sostenete, ma... siamo dimenticati nella fretta, caro Tommaso l'anziano simili.
Dimmi pure, caro amico,
di dire che quando e dove andiamo in onda.
Ecco, dillo tu, perché io...
Tommaso, pensa che ci sia un'ascoltatrice o un ascoltatore che non sa quando e dove andiamo in onda. Perché non lo dici?
Magari a Bologna, ma anche in un'altra regione, per esempio.
E anche in un'altra città di quest'altra regione.
Allora, per esempio, se volete stare in questa regione o comunque nel mondo intero e volete sentire come se fosse la diretta, c'è la replica su Radio Città del Capo.
Sì, tra poco più di 24 ore, nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo il GR di mezzanotte e mezzo.
Metti che però io non ho lo streaming, non ho il computer e casualmente sono residente a Verona, ebbene posso ascoltare.
Però possiedi la radio.
possiedo una, uno di quegli apparecchi, però quelli proprio a carbonelli.
Ah, ok, vabbè, non importa.
Quelli,
non importa.
No, vintage, perché a me piace il vintage. Io allora... sono un residente di Verona e mi piace il vintage. Non ho il computer, non ho la televisione, ma ho un apparecchio radio del 60 più o meno. Posso ascoltare Seconda Visione?
Sì, puoi.
Come faccio?
Attraverso le frequenze di Radio Popolare Verona, che ci trasmette alle 10.50 del giovedì mattina. Ciao.
Ah, meno male, speravo, pensavo in un wormhole dopo aver visto Interstellar.
No.
Meno male, meno male.
Più facile.
Un po' più semplice.
È un po' più semplice, in effetti. Oppure c'è anche il podcast che troverete sul sito di Radio Città del Capo a partire dal pomeriggio a tarda mattina di mercoledì.
Ma veramente, siamo veramente troppo interattivi anche per quelle persone che hanno la radio a carbonella.
E quindi, caro Tommaso, noi abbiamo iniziato anticipando noi due film in scaletta. I film sono due, sono Frank, film presentato al Biografilm. Abbiamo anche intervistato qui in radio il regista di Frank. Anzi, potremmo mandare in onda l'intervista, se ce l'abbiamo da qualche parte, dopo controlliamo.
Vale a recuperare.
E parleremo anche invece di una schifezza immonda e disumana.
No, però non puoi anticipare così.
Hai
la
ragione,
scaletta.
Tommaso,
che poi
scusa.
Uno magari sente Frank e dopo dice, vabbè, hanno detto che era schifezza. Non continuo, non proseguo a sentire la trasmissione. Scusami.
Guarda cosa scrivono. Ci scrivono: io della vita pensavo benissimo, poi ho visto proprio questo film di cui stiamo per parlare, è incredibile, e ho iniziato a pensare malissimo della vita, specialmente della vita con Clive Owen.
Ma perché magari ha qualche problema di alcolismo Clive Owen nel film?
Pare.
Nel film.
Beh,
Beh, però ci dice anche che ciao, siete sempre bravissimi oltre che bellissimi. Beh, carina, chi è questa? Come si chiama sta ragazza? Gina.
Gina da Londra.
Gina, brava Gina.
Che tra l'altro forse per la questione del fuso orario, lei ha forse già ascoltato Seconda Visione.
Forse sì, perché nel senso c'è un'ora, un'ora indietro, quindi l'ha già ascoltata.
E c'è Wormhole?
Io vorrei dire anche Belandi, dedicata a questa ragazza.
Vi parleremo anche dell'Ozu Film Festival, che insomma... a cui Seconda Visione è sempre affezionato e ovviamente aspettiamo i vostri contributi, perché magari Frank l'avete visto. Speriamo per voi che Words and Pictures, perché di quest'altro film parleremo, non l'abbiate visto, ma ve ne parliamo. Siamo andati noi.
Però,
a sacrificarvi.
No, guarda, potremmo anche riesumare la nostra sigletta del duro mestiere del
Io
critico.
Penso proprio di sì, caro Tom.
Un grande revival, a proposito di revival vintage radio a carbonella, tiriamo fuori anche Indiana Jones.
Ci arriva già un SMS che si sta ancora componendo, perché sono SMS biologici. Loro, cioè, si arrivano tipo
ma
il funghetto.
Ma perché è un buco nero?
No.
No, è un wormhole?
No, è proprio
è
muffa.
Fisica teorica?
Muffa, si formano...
Tipo, è carbonella.
È il
allora.
Biocomputer. Ecco. La carbonella vintage. 348-76-49-289.
Quindi
oppure...
questo non è ancora finito, dobbiamo leggerlo tra un pochino. Col ciclo stile.
Ma scriveteci anche delle mail, sia a secondavisione@gmail.com, come fa il nostro gruppo d'ascolto della Gran Bretagna, sia attraverso la mail della diretta @radiocittadelcapo.it. Caro Tommy...
Sì, dimmi pure, amico Francesco, penso che tu mi voglia fare una domanda.
No, io volevo dirti che magari potremmo ascoltare un pezzo breve tratto dalla colonna sonora di Frank, composta da Steven Rennix, film che, tengo a dire, hai visto tu, perché io purtroppo non ce l'ho fatta.
Allora, io direi questo pezzo, Secure the Galactic Perimeter.
Ecco, 5 minuti di pezzo, proprio l'idea di pezzo
no,
breve
ma,
che
ma, avevo. Ma ascolti un paio di minuti, tanto
poi va bene uguale.
Poi tutto uguale, dai.
Tell a picture of
Secured Galactic Perimeter, dicono, e questo è uno dei brani della colonna sonora di Frank. Mentre aspettiamo che si formi il simpatico messaggio al 348-7649-289 che cita Gianni Morandi.
Ma c'è una tensione, perché ricordiamolo, prima di partire con Frank, ricordiamolo adesso e anche nel corso della puntata, il nostro appello. Noi, nella persona di Francesco e Tommaso, noi di Seconda Visione, vogliamo Gianni Morandi a Seconda Visione. Gianni, sei in ascolto, ci stai ascoltando in streaming da Monghidoro? Oggi abbiamo visto che hai mangiato degli spaghetti.
Oggi è stato... superlativo.
No, ma lui è sempre superlativo. E oggi con la storia della pasta, straordinaria. Ecco, Gianni, tu che ci ascolti da Monghidoro, noi da qua a luglio ti vogliamo in trasmissione. Passi di qua, vai al cinema, ti offriamo una birretta. Vieni qua, stai qua un'oretta, poi guarda, ti accompagno io a Monghidoro. Che non Francesco, che poi magari si perde, no, tra l'altro, tra i monti.
Stavo pensando.
Dimmi pure.
Metti che ci sfida, tipo io vengo, ma solo se fate la mezza maratona, sono cavoli, eh.
Io la faccio. Io c'ho il fisico da keniota, mi chiamano a baby, a baby.
Cosa c'hai tu? Beh, sente proprio.
Aspetta, c'ho il fisico da keniota. Sì. Cosa vorresti insinuare? E, mi chiamano a baby bikila.
Ah, ecco.
No, scusami. Bene. Allora, Frank è stato presentato al Biografilm Festival di quest'estate, addirittura è stata era l'immagine di questa edizione del Biografilm Festival. È un film distribuito dalla I Wonder Pictures del nostro amico Andrea Romeo, e narra le gesta di un musicista, un ragazzotto che vuole diventare musicista, Joe, che tenta un po' di sbarcare il lunario, siamo tendenzialmente in Irlanda, e la sua vita cambierà quando incrocerà sul mare irlandese una bizzarra band dal nome impronunciabile, vale a dire
Soron.
Vuoi ridirlo per piacere? Con accento, però fammi un accento di Galway.
Soron.
Bravissimo.
Ringrazio.
Sembra anche un po' una supercazzola.
Vabbè, ma invece oh.
Un gruppo un po' alternativo, un po' d'avanguardia, che ha nel suo leader la sua forza catalizzatrice, ma anche la sua maggior stranezza, vale a dire il cantante e autore di tutti i pezzi, Frank, che si cela dietro un testone di cartapesta.
Ma allora, faccio subito una domanda.
Sì, ma guarda, subito, vai, dimmi pure. Beh.
Gruppo di riferimento al quale ci potrebbero essere degli ammiccamenti?
Tu vedi un gruppo un po' d'avanguardia con uno con un testone, io pensate Residence.
Ammazza, Residence erano, cioè rispetto a questa musica qua, erano un bel po' più ostici.
Però insomma, diciamo che è una via di mezzo tra l'osticità dei Residence e comunque un qualcosa di un po' più orecchiabile, insomma un po' per un pubblico cinematografico. Però diciamo che un po' lì, un po' una certa avanguardia tedesca, una sorta qualcosina di Captain Beefheart, che tra le altre cose Captain Beefheart insieme a Daniel Johnston e a un comico
inglese Chris Sewey,
esatto, Frank Sidebottom, sono gli ispiratori della figura di Frank. Quindi il nostro povero Joe, musicista così in erba, entra in questa band tentando un attimo di tirare fuori della creatività e mediare un po' anche con la lunaticità e le stranezze di Frank, fino a che non andranno in tournée al South by Southwest Festival, dove ne succederanno di belle. Il film è, mi pare, il quarto film diretto da Lenny Abramson, un regista irlandese. I film precedenti avevano anche riscosso un certo successo comunque di critica. Frank è stato presentato al Sundance Festival con ottime critiche. È un film da Sundance fino a un certo punto, ma soprattutto la sua peculiarità sta nel fatto, e ovviamente anche il suo lancio promozionale, perché è tutto lì, nel fatto che il personaggio di Frank, cioè dietro a quel mascherone, c'è un signor attore famoso, noto ai più, anche per una sua parte anatomica, vale a dire...
Dai!
Michael Fassbender, o Michael Fassbender, l'attore anglo-tedesco.
Sentiamolo.
Anzi, Irish-tedesco.
Ma qui non sembra tanto ostico, Frank, e non si vede ovviamente mai senza maschera.
Se
non puoi...
Allora, non voglio svelare niente, però diciamo che Michael Fassbender, che poi tu spettatore ti chiedi, ma sarà veramente Michael Fassbender?
Certo,
o c'è tipo
Ciccio
Formaggio dietro, poi me la spacciano come Michael Fassbender. In realtà Michael Fassbender è veramente lui, oltre a cantare, quindi in qualche modo è riconoscibile attraverso la voce. Certo, tu mi diresti, tu che mi fai l'avvocato del diavolo, mi puoi dire, lo doppiano, può darsi. Però un po' si sente il riverbero del microfono dentro il cartone.
Il cascone.
Dentro il cascone. No, sì, sì. C'è Michael Fassbender è celato dietro la maschera per il 95% del film. ahimè, perché avrei preferito che fosse celato al 100%. Il film regge, il film funziona, il film è molto interessante per questo spaccato musicale, per questo spaccato musicale fatto con grande garbo, grande delicatezza, ma soprattutto anche molta ironia verso una ricerca di un qualcosa di avanguardistico, di oltranzista, che molto spesso si risolve anche in qualcosa di molto surreale, perché Frank fa pezzi molto ostici, molto duri, quasi industrial in certi passaggi, a canzoncine stralunate alla Syd Barrett. Quindi è una figura paradossale e lunare, anche in virtù proprio della sua fase di scrittura. È un film che fa una riflessione, secondo me, non banale sul come porsi di fronte a un pubblico, su come porre le proprie creazioni al giudizio del pubblico. Il film funziona fino a un certo punto. Diciamo che fin oltre la metà, nel Buen Retiro, in una amena località irlandese di questa band dal nome impronunciabile, chiusa dentro uno studio di registrazione, studio cottage di registrazione, con tutte le varie dinamiche di gruppo che intercorrono in questo ritiro forzato, ecco, questa è la parte migliore del film. È un film che funziona egregiamente. Poi dopo il film esce. Il film esce dall'Irlanda, il film esce da questo côté idilliaco, esce dal ritiro forzato, si apre al mondo, e si apre al mondo sia il film sia la stessa figura di Frank. E qua, secondo me, iniziano le cose che funzionano meno, perché si arriva a una serie di dinamiche, o comunque di storia che butta più sul prevedibile, quando prevedibile fino a questo momento non è stato, e sul semplicistico. Peccato, perché insomma, per buoni tre quarti di film il film funziona egregiamente, ma è un film, io l'ho visto all'anteprima al Biografin Festival con il nostro amico di Sky Arte Roberto Pisoni, che salutiamo, che è passato anche da Bologna per presentare vari progetti, tutti amici. È un film che rimane, io non l'ho mai più rivisto, però è un film che ti rimane nella memoria, ti rimangono impresse delle sequenze, ti rimangono impresse anche le musiche, che insomma è parte integrante della struttura, dell'ossatura di questo film. Rimane impresso anche il cast, perché oltre ad avere comunque un Fassbender che insomma non compare, ma ha la sua porta in scena, la sua fisicità, senza mettere in scena il proprio volto noto, tra i comprimari c'è la sempre brava e secondo me anche belloccia Maggie Gyllenhaal, e poi Domhnall Gleeson,
il protagonista, infatti,
esatto, che vuoi pronunciare un attimo con l'accento gaelico?
Domhnall Gleeson,
esatto. Gleeson,
ti piace?
Esatto, molto
bravo,
molto,
l'ho imparato ieri.
Ho sentito
gaelico.
tutto Limerick
certo.
Bene, che è un figlio d'arte, perché è il figlio di uno dei nostri,
la rivista di Lear, Tutto Limerick, sì.
Tutto
come Limerick, tutto Sudoku,
tutto, esatto. È un figlio d'arte, perché è il figlio di uno dei più bravi caratteristi del cinema, non solo irlandese ma mondiale, vale a dire Brendan Gleeson, che avrete visto milioni di volte in centinaia di film. Quindi andate a vedere sulla pagina IMDb chi è Brendan Gleeson e scoprirete anche il figlio.
Ma senti Tommy, quindi l'idea, la patina del questo film indie non c'è?
No, la patina del film indie non c'è. C'è nella nell'ultima
parte. Scienze della comunicazione?
Un pochino, perché fai comunque un film con un attore famoso, noto,
col mascherone, che è bizzarro.
Esatto, col mascherone, già di per sé è Dams e Scienze della comunicazione. Fai una riflessione comunque sulla celebrità, sul porsi davanti a un pubblico, di per sé è già Dams Scienza della comunicazione. La patina indie, secondo me, non c'è, almeno fino all'ultima mezz'ora.
Sembra che quasi il film non, cioè, perda un po' quando deve reggere il confronto con l'esterno, cioè finché
sì, no,
è chiuso in quell'ambiente, va tutto bene, controllato, poi invece no.
Perde quando non è più nella sua dimensione, anche permettimi l'azzardo, anche nella sua dimensione teatrale, di 5, 6, 7 persone chiuse dentro un ambiente chiuso, anche se fuori c'è il bellissimo paesaggio irlandese, e quindi costretti a convivere. Ecco, lì il film funziona egregiamente. Poi dopo si apre e qui entra la patina anche indie, perché il film un pochino sembra uno spottone, e probabilmente gli avrà passato anche un minimo di product placement col South by Southwest.
Senti Tommy, ma tu che ne sai di teatro oltre che di musica e di cinema?
Dimmi pure.
Parlando un po' così, riflettendo mentre...
Parlando con chi?
Parlando con te, riflettendo adesso, mentre discutevamo della prima parte del film, c'è qualche richiamo a quel tipo di teatro inglese da stanza? Non penso soltanto a Pinter, insomma, penso anche ai suoi coevi, del tipo mettere insieme una serie di persone magari legate anche a mestieri che hanno a che fare con l'arte, eccetera,
non c'è
eccetera.
Un gioco al massacro, cioè non c'è, allora un Pinter ci sarebbe della cattiveria se uno volesse rifare Pinter. Qui
ribellione generazionale
non c'è niente, è solamente caratteri diversi che si scontrano con l'elemento bizzarro e grottesco tenuto molto a freno, o comunque in sottofondo, ma che non esplode mai. Cioè non c'è la ricerca del bizzarro a tutti i costi, non c'è la ricerca del grottesco a tutti i costi. C'è un certo tono sicuramente molto surreale in alcune situazioni, che però ben diretto, ben condotto. Però ecco, non siamo dalle parti né di Osborne, dei Giovani Arrabbiati, né tantomeno di Pinter. Non c'è quel tipo di drammaturgia, ma forse non è neanche nell'interesse costruire quella drammaturgia. Ora, Lenny Abramson, oltre ad essere regista, è anche lo sceneggiatore e conduce molto bene il gioco in questa parte. Dopo, purtroppo, il film, nell'aprirsi a uno scenario più ampio come quello degli Stati Uniti, secondo me anche lo spostarsi da un terreno che evidentemente
si conosce, certo,
è ben codificato, ben presente nelle mani del regista e probabilmente anche di buona parte del cast, ecco lì nel grande scenario si perde, come si perde anche lo stesso personaggio di Frank. Diciamo che lo spettatore ha sicuramente lo stesso spaesamento del personaggio principale, ma con esiti piuttosto prevedibili, cioè sappiamo prevedere un pochetto il finale. È un film che...
Un po' come nell'altro film di cui parleremo.
Sì, esatto. È un film che purtroppo ha un finale un po' prevedibile. E peccato, perché, insomma, aveva sorpreso e sorprende nella prima parte. Comunque, secondo me, è un film che sicuramente in questo momento di programmazione cinematografica è un film... veramente da vedere, perché comunque peculiare, oserei dire questa parola peculiare, e sono quante sillabe?
Questa è una canzone che si chiama Frank's Most Likeable Song Ever. Era ironico il titolo.
Sì, un po'
canzone,
sì. No, ma c'è molta ironia nel film.
Più piacevole che Frank abbia mai scritto. Comunque.
Adesso però, caro amico Francesco, tu lo devi andare a vedere.
Va bene, lo andrò a vedere. Io spero.
Tu che sei un appassionato di cinema, sei un bravo ragazzo, sei anche un bel ragazzo e ti piace anche la musica. Ti piace anche Daniel Johnson, Captain Beefheart, insomma.
L'ho mandato proprio oggi, Captain Beefheart.
Tutti
pensa
quei
un po'.
Mattucchini lì
mandato
che ti piacciono.
Così sembra che ce l'ho mandato.
Ma scusami un attimo, a proposito di Captain Beefheart, ma tu comunque riesci a digerire Trout, Mask, Replica?
Beh sì, riesco a digerirlo, sì, però devo essere preparato comunque.
Ma non è che ti metti un pezzo così a cuor leggero.
No.
O a cuor di bue. Hai capito?
Mamma mia, sono ripilato, amici e amiche.
Mamma mia, mamma
allora,
mia.
Allora, dunque, leggiamo questo pezzo di messaggio, caro o cara, è arrivato così. A proposito della canzoncina di Morandi, trovo una certa somiglianza tra la intro di Sei forte papà e quella di Here Comes the Rain Again. Allora, io a questo punto, visto che non abbiamo un cacchio di cui parlare oggi, anche se vogliamo dedicare spazio all'Ozu Film Festival, sentirei un attimo queste. Immagino che la canzone di cui parla la nostra... Perché così facciamo a cambio. Io dico, una volta tanto dico io le mie ascoltatrici.
Ma è questa cosa che ti appropri di tutte le mie ascoltatrici, le mie abbonate, le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate, le abbonate che diventeranno chissà, un po' mi sta... Ma un po' così.
Ma tra l'altro, avevamo parlato di una intro che ricordava...
Babbo Riley.
Babbo Riley.
Avevano citato gli Who.
Vediamo.
Mannaggia. Possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:
gli animali non hanno ombrello e non portano mai cappello. Piove tanto e si sono bagnati, sono già tutti raffreddati. Che si fa?
Chi li aiuterà?
Oh, allora, nel caso, un attimo solo che
questo
dobbiamo
dire...
Questo
sei forte papà,
sì,
eh?
Aspetta, no, un attimo, Tommy, scusa,
Lo prendi, papà?
Sì. Questo è Sei forte papà, questo è Babbo O'Reilly.
Beh, qualcosa di simile c'è. No, c'è. Allora,
ricordiamo, una intro fatta inserendo dei numeri a caso in un calcolatore, eh?
Allora, Pete Townshend ha copiato Gianni Morandi o Gianni Morandi ha copiato Pete Townshend?
E soprattutto, cosa c'entra un'altra band, ovvero sia gli Eurythmics, come suggerisce la nostra ascoltatrice o il nostro ascoltatore? Sentite qua. Ma ha ragione!
È vero, è vero. Allora, forse però in questo caso gli Eurythmics hanno copiato da Gianni Morandi, eh?
Beh, da un punto di vista cronologico. A meno che... non ci sia un wormhole.
Ah, allora tu dici che Annie Lennox e Dave Stewart hanno fatto un wormhole, sono andati, hanno sentito sì e sono tornati.
Esatto, hanno sentito sì.
Gianni,
è successo,
Gianni, ti
quello.
Vogliamo qua. Gianni, vieni qua che parliamo degli Eurythmics, di Babbo O'Reilly, di tante cose.
Ozu Film Festival, parliamo del festival che è partito ieri e si chiude il 23.
Quindi domenica.
A Fiorano, Formigine, Modena e Sassuolo. Con diverse sezioni: Ozu 22, Ozu Tatami Shot, Ozu Animation, Ozu Doc, Ozu Too Short, e poi c'è anche il premio per migliore film italiano e Ozu Film, Ozu Cinema Collateral. I film in programma sono veramente tantissimi e ci sono delle cose che di cui abbiamo parlato, tante cose, soprattutto come spesso capita nel concorso dei corti, veramente invisibili altrove, perché per quanto uno dice la rete, voi l'avete visto tipo The Missing Scarf?
No, ma com'è? La rete.
Però l'avete visto voi il documentario I Love Hooligans?
No, però questo voglio vedere.
E infatti,
essendo, facendo la trasmissione da 12 anni con un hooligan al mio fianco, voglio un attimo
capire. Scusa.
Io non ho detto niente. Ma se poi tu hai la coda di paglia e poi ti senti
preso in mezzo.
Con la curva di paglia. Ah! Ti senti preso in mezzo, quello è un problema tuo. Io non ho detto niente. È arrivato il pezzo di messaggio.
Infatti la cosa inquietava un bel po'. Torniamo agli Eurythmics e Albano. Vi prego, ditemi che mi sbaglio. Eurythmics plagiatori come Michael Jackson con Albano? Probabilmente sì, e un po' i nostri perdono sempre. L'italiano perde.
Esatto,
ma
però,
non quando si tratta di Ozu Film Festival.
Però diciamo che è Gianni Morandi, che è un signore, non ha citato in giudizio gli Eurythmics. Perché lui è un signore, non come Albano che ha citato in giudizio Michael Jackson per i cigni di Balaclava.
Erano i cigni Balaclava.
C'erano dei cigni. Tipo di Bala qualcosa. Che copiava Heal the World, mi sembra.
Ricordiamo che c'è anche un appuntamento accademico all'interno di Ozu, il Film Festival Cartography, un simposio che si tiene a Modena, nella sede dell'Università di Modena Reggio Emilia, il 20 e il 21 novembre del 2014.
Per ogni informazione www.ozufilmfestival.com, dove potrete appunto approfondire e studiare bene il ricco programma.
Noi ringraziamo Chiara, che insomma ci segue sempre con
tanto
affetto.
Ciao. Non più da Liz.
Non più da Liz.
Però non ci fa più gioco, perché noi, insomma, il fatto che Chiara fosse nella terra dei Gang of Four e comunque fosse in terra straniera ci faceva gioco.
E invece no.
Chiara, quindi mandaci dei messaggi certe volte, tipo vai un attimo a Liz, ci mandi un messaggio che tipo che ci fa capire che sei a Liz, poi torni.
Non ho capito, Chiara, che cosa ti vuole chiedere il mio collega Tommaso, l'anziano simile.
Grazie amico Francesco, e grazie a voi, ascoltatrici
e abbonate.
ma anche ascoltatori, ma anche abbonati, abboni. E Francesco mi ha messo il cursore, doveva metterlo tipo 25 minuti
Francesco
fa.
Mi ha messo il cursore, andiamo bene.
Mi ha messo la manina sul cursore dei bassi. Anche se io, diciamolo amico Francesco, non avrei bisogno dei bassi.
Non dovresti dirlo, scusa.
Non avrei bisogno di bassi.
Non dovresti dirlo.
Ma lo faccio apposta.
Ah.
Una volta metti anche un po' di eco, un giorno.
Non c'è, se vuoi puoi farlo tu a mano, se non... Sai no. Che dovremmo parlare dell'altro film?
Ma stiamo
anche...
cercando di procrastinare il più possibile, però sarà molto divertente. Io direi che facciamo partire sto pezzo e poi andiamo a cercare la sigla del duro mestiere del critico. Tu cosa
ci
dici?
Sto,
vai.
Ci sto.
Anche se son solo neghi, lo so.
Faustone
grandissimo Leone.
Ma lo sai che io quando voglio fare l'alternativo di sì. Fianco a un noto locale bolognese che fa musica un po' concertino un po' indie rock, c'è un chioschetto dove c'è il karaoke.
Lo so.
E io
so.
Vado lì e un po' il mio cavallo di battaglia è Faustone. Non questa, ma Io amo. Che mi devo abbassare tipo di 7 toni.
Io amo canti?
Sì.
E la Madonna.
Però abbassato dai 7 toni.
Ah, vabbè, ma allora siamo buoni tutti.
Falla tu, Io amo. Comunque. Ciao Faustone, tu che ci ascolti da Brescia. Sembra,
Pare. Comunque, amiche e amici, che vi dobbiamo dire? Un film agghiacciante così non lo sentivamo da tempo, ma da tanto tempo, per cui siamo costretti a riesumare una sigla che voi di certo ricordate.
Eh sì.
E... Lo sapevamo,
ma
non fino a questo punto.
Speravamo comunque in qualche barlume.
Niente, il buio più totale.
Cioè, ci fa piacere riascoltare il pezzo immortale di John Williams, che non è tanto la colonna sonora di Indiana Jones e il predatore dell'arca perduta, quanto quella del duro mestiere del critico. Ti ricordi, amico Francesco, quando andavamo a vedere dei film sulla carta brutta e anzi invitavamo il pubblico a votare uno di noi per andare a vedere un film brutto? Quanti ne abbiamo visti? Avevamo una lista per il cesso d'oro al Gran Gala di Seconda Visione che era sconfinata. Poi dopo, col tempo, un po' l'abbiamo messa da parte e quindi abbiamo avuto un po' di penuria di brutti film da candidare per il cesso d'oro. Ma quest'anno diciamo che stiamo recuperando il tempo perduto.
Stiamo cercando
con
di recuperare.
Che vale 7 film.
Uscito l'anno scorso negli Stati Uniti e uscito invece questa settimana, cioè la scorsa settimana, giovedì scorso, anche sui nostri cinema, è un film del appunto 2013 diretto da Fred Schipisi.
Fred Schipisi, che io pensavo fosse morto.
Dai.
Allora, è un regista.
No, io pensavo invece non riuscisse a fare delle vaccate di questi livelli.
Perché si è sempre attestato su una cinematografia media.
Media mediocre.
Lui, tra l'altro, aveva esordito nella New Wave australiana con The Chant of Jimmy Blackmore ed era insieme a Peter Weir. Era
e poi vedi.
La nuova ondata di giovani registi australiani. Poi dopo è andato in America, si è un po' svenduto, ha fatto dei film tipo Roxanne, che era l'adattamento del Cyrano de Bergerac con Steve Martin. Plenty, mi pare, con Mary Streep, ma soprattutto la sua big hit è stata 6 gradi di separazione.
Esatto, con Il principe di Bel-Air, Will Smith.
Che però lì era un testo teatrale di grande successo a Broadway. Insomma, un film...
Il film, diciamo che funzionava...
Si faceva un po' da solo.
Ci aveva delle crepe disumane, anche quel film, crepe che qui diventano delle voragini. Allora, la trama, cerchiamo di raccontarla insieme, Tommy. Siamo in una scuola dello stato di New York.
Anticamera per l'Ivy League universitaria.
Esatto, una scuola comunque dove ci vanno dei ragazzi in gamba che hanno delle prospettive.
Hanno delle uniformi.
Hanno delle uniformi, hanno delle prospettive buone. E ci focalizziamo soprattutto su due classi, la classe di arte e la classe invece di inglese. La classe di inglese è gestita in questa scuola, Croydon si chiama, da Jack Marcus, interpretato, per modo di dire,
da Clive Owen.
È molto naturale, Clive Owen.
Guarda, naturalissimo. Jack Marcus è un professore che ha avuto un passato letterario abbastanza significativo, ha fondato una rivista che ha avuto i suoi momenti buoni, ma è in una fase decisamente calante, tant'è che gli stanno per chiudere la rivista. Ha dei problemi in questa comunità, perché stiamo parlando comunque un po' come a Princeton, soltanto su altri livelli, insomma, di una cittadina che è quella scuola, e quindi lui ha fatto dei casini in un ristorante per il suo problema con l'alcol. E questo l'ha praticamente...
Uno zinzinello di problemuccio.
Sì, ma non aspettatevi una mano forte sull'alcolismo. Qua la mano forte non c'è su niente, sappiatelo. E quindi è stato un po' inviso alla comunità. Arriva nella classe di arte un'altra ex, che forse non è ancora ex grande, cioè una pittrice, Dina Del Santo, interpretata in questo caso Juliette Binoche. Pensa, l'abbiamo appena vista.
Molto bravo in Sils Maria, la troviamo in questa vacata. Tra l'altro Fred Schepisi, che comunque ha 2000 anni probabilmente e gira come un uomo di 2000 anni, ce l'introduce in maniera molto originale. Montaggio alternato.
Esatto.
Di loro che si preparano per il loro primo giorno di scuola, quindi vediamo Clive Owen stravaccata a letto perché ha bevuto.
Esatto, ma infatti dobbiamo mettere le cosine sulla bilancia e fare cose col bilancino. Allora, words, cioè lui, pictures, lei, ci siamo, no?
Esatto.
E va bene. Poi, problema lui...
Alcol.
Problema lei
è artrite reumatoide. Quindi lei ha le stampelle dei tutori, eccetera. Poi lui, ex letterato romanziere di successo, che ha perduto la favela,
ecco, con problemi familiari. Lei, donna praticamente
pittrice nota.
Pittrice nota che sta da sola, ha rapporti praticamente soltanto con la sorella
e non riesce più a dipingere per colpa dell'artrite reumatoide.
Esatto.
Problema
suo. E i due ovviamente si incontrano e ci sarà una rivalità amore con una piccolissima sottotrama che riguarda uno studente e le attenzioni che ha nei confronti della sua compagna di classe, per un film che ha la profondità di una pozzanghera nel deserto, praticamente.
Più che altro mi ha dato l'impressione veramente di essere un film fuori tempo massimo, proprio impostato come poteva essere la commedia borghese degli anni Ottanta. Quella
sì,
ben laccata, con la bella fotografia, con le scenografie di Patrizia von Brandstein, che era scenografa che negli anni Ottanta ha scenografato tutti i film degli anni 80 dei vari Mike Nichols, eccetera, con quelle musiche un po' stucchevoli, tipo Carly Simon, un po' con quel pop patinato con tastiere, veramente che sembrano uscite dall'84-85. Una drammaturgia anche molto... Insomma, dove tutti i problemi sono messi lì, non sviluppati, e finisce tutto tendenzialmente a terra luce.
Ma anche dal punto di vista della drammaturgia, cioè quello che ti insegnano nei manuali di sceneggiatura è che la motivazione tra personaggi ci deve essere. Qui ogni mossa viene praticamente approfondita con una... neanche una minima pennellata, cioè proprio con il nulla. Il fatto che i due siano in contrasto esattamente come i due, e non vi riveliamo assolutamente niente, poi diventino, cioè si avvicinino e di nuovo ancora abbiano un altro problema, è tutto senza alcun tipo di motivazione spiegata, raccontata, accennata. Sembra quasi che il film debba andare avanti, perché tanto non c'è niente da fare, e fondamentalmente esaurisce tutte le sue cartucce al 12° minuto. Però posso dire una cosa, che c'è questo gran pezzone qua. Mi usano David Bowie per una scena, ovviamente in montaggio alternato, in cui però questa musica è solo su una scena, quella di lui che inizia a spaccare tutto in casa. Ah, che originalità, signora mia.
E mentre lei tenta di dipingere un po' come la Julianne Moore del grande Lebowski, che dipingeva con una propria parte anatomica. No, guarda, e diciamo anche bello parlarne, e nobilitiamo anche un po' il film e sicuramente la puntata, e parlare con David in sottofondo. È un film baricchiano, perdonami il
bravo,
termine.
Bravo, bravo.
Perché è baricchiano, perché come i romanzi di Baricco, che danno l'illusione di leggere, o almeno nel maldestro tentativo del loro autore, danno l'illusione di leggere alta letteratura quando in realtà sono degli armoni. Questo è un film che si riempie la bocca di parole difficili della bellezza della lingua di Shakespeare.
Giusto, fammi aprire una parentesi, la chiudo subito. Come definire il fatto che comunque questo professore di inglese, nonostante i problemi, sia bravo, con il fatto che per ogni parola che dice ti racconta l'etimologia?
Sì, esatto.
Ma ogni parola
insopportabile,
eh. Insopportabile in più, dal latino insupportabilis.
E appunto si usa la lingua inglese in questo caso, appunto, per vedere quanto è bella. Vengono lanciate come delle frasi dei Baci Perugina, frasi di Shakespeare, di Emily Dickinson. Dall'altro lato, ah, che bella l'arte, che bella la pittura. E vengono citate delle, insomma, vengono mostrate delle opere, delle fotografie, per cercare di far vedere la superiorità dell'immagine rispetto alla parola. Insomma,
e il
però
tutto, il tutto viene risolto con delle citazioni buone da status di Facebook, tipo Ciccio Formaggio diceva che la scrittura era una cosa importante, Ciccia Formaggia diceva che la pittura colpisce il cuore, ma vi giuro,
tra l'altro
così.
Mi ricordava anche un po' Pina di Wim Wenders. Pina diceva sempre: quando esce il tuo numero, esce il tuo numero.
Esatto. Quindi diceva banalità sempre: se sogni lo zio è morto e parla, giocati il 47.
Guarda, qualsiasi anonimo scritto in un bigliettino di un noto cioccolatino umbro è molto più pregnante di qualsiasi cosa citata, che sono veramente delle citazioni di una banalità disarmante. Cioè, non c'è l'essere o non essere di Amleto.
Sì, ma siamo lì,
ma siamo molto lì.
Tra l'altro, gli attori non ci credono per niente.
No, chiaramente Clive Owen vuole intascare l'assegno per andare a fare i fattacci suoi e quant'altro. E Juliette Binoche fa un po' Juliette Binoche, quindi il personaggio un po' strappalato, è come se fosse una degenerazione del suo personaggio, malattia compresa, dell'Examen du Pont Neuf di Leo Scarax, che era un film comunque del 91.
Esatto,
dove comunque lei era una pittrice che stava perdendo la vista.
E affiancare le due cose, infatti, affiancare le due cose proprio così. Non si capisce veramente. Io sarei anche curioso di vedere gli incassi, perché a questo punto magari siamo lontanissimi noi.
Secondo me è un film sicuramente che adatto per diciamo la popolazione con cui spesso condividiamo le visioni, quella del pomeriggio un pochino.
Sì, però cioè bisogna veramente essere poco esigenti, perché qua davvero rasentiamo dei livelli di bassezza e banalità mostruosi, e che comunque c'è dietro una produzione industriale, perché noi ogni tanto mandiamo i trailer di film italiani che, oltre alla povertà contenutistica, hanno anche una povertà di mezzo, una povertà estetica, e quindi scontano un po' tutto. Però ci sono qua dei dialoghi, degli sviluppi
e soprattutto
dei
delle sottotrame che scompaiono, perché
completamente ridicole.
Vengono imbastite delle sottotrame all'inizio, dando anche loro un certo rilievo, per poi dimenticarsi totalmente.
Ma guarda, secondo me è un esemplare abbastanza chiaro di quella che viene chiamata, se mi permetti, se riesco anche a trovare lo stacco adatto. Aspetta che cerco di trovarlo, un attimo.
Però con quelle manine una volta eri molto più veloce, le altre cose.
È quella che si chiama la sottotrama da ricicciaggio di minuti. La sottotrama da ricicciaggio di minuti la potete trovare in film che devono raggiungere un minutaggio concordato con la produzione, ma la cui sostanza, purtroppo, non riesce a fare tagliare questo traguardo. In questo caso, lo diciamo per i gentili ascoltatori e gentili ascoltatrici, il traguardo supera i 120 minuti.
120 minuti eterni, e un film che si risolve, o almeno fa già intravedere come si risolverà, nei primi 15 di dicasi 15
12 Tommy 12 12
vabbè, proprio perché io sono molto più di manica larga.
No, no, 12
minuti, e dopo ce ne sono altri 108 interminabili. E con anche sequenze tenute lunghissime. C'è una roba in cui
e poi girato veramente coi piedi, cioè
girato maniera scolastica da un regista che comunque fa film dagli anni 70, quindi un regista
ma non
che
ci credeva nessuno
da 40 anni, e in maniera scolastica, dove si butta lì alla rinfusa artrite reumatoide, alcolismo, letteratura, pittura, scuola, il problema anche dell'educazione, la piccola provincia, il piccolo
i rapporti padre-figlio,
cioè tutto un insieme di cose, i rapporti uomo-donna, tutto un insieme di cose veramente che si risolvono alla fine, perché una delle cose veramente anche più brutte di tutto il film è sicuramente anche il finale, dice veramente a taralluce e vino.
Una schifezza.
Col classico discorsone.
Care amiche e cari amici, è arrivato il momento di lasciarvi.
Meno male che ci sono loro.
Seconda visione torna martedì prossimo alle 22.35. Dopo di noi non andrà in onda Questa è l'acqua, perché il nostro Ema stasera
dov'è?
Non ce la fa. Lo
dov'è?
Salutiamo.
Dov'è?
Oh yeah. Oh. Scrivete a secondavisione@gmail.com. Tra poco il GR di Network da Tommaso
e da Francesco.
Buona notte,
serata.
Ciao.
Vogliamo Gianni Morandi. Ciao. Oh yeah. Oh.